Ladies and gentlemen, let me introduce to you your Down Under mate. Revolution Radio. Podcasts, music, insights, interviews, news, and much more. Stay tuned.
Alla prossima, è la tua, Pronti?
Ci serve Maradona che palleggia.
Non c'è Maradona. Vai, non ce la fa, vedi, niente, non ce la fa fa Gigi. Ce la fai tu, Ste? E allora vedi, sì, lui è bravo. Ed eccoci qua alla prima puntata di Finché c'è viso c'è speranza, spazio dedicato a giovani espatriati in giro per il mondo, in questo caso a Sydney, perché noi trattiamo i giovani espatriati sydneyani e quali vogliamo, vero? Buongiorno Gigi, buongiorno Stefano, buongiorno. Allora ragazzi, come va? Tutto bene?
Sì. Tutto bene, dai, tutto ci lamentiamo.
Allora, me lo introduci tu l'ospite, Gigi?
Allora, quest'oggi ci abbiamo Stefanino.
Oh,
che
bello.
L'abbiamo conosciuto già da un paio di anni.
Sì.
Adesso lo riconoscerete anche dalla sua voce.
Compaesano? Quasi.
Conterranei. Siamo isolani entrambi.
Molto vicini, sì.
Molto vicini. Piacere Stefano.
Piacere.
E benvenuto. Allora, ti facciamo una piccola intervista, almeno facciamo conoscere quello che stai facendo, chi sei, dove vai e perché lo fai.
Volentieri.
Quello che stai facendo, specialmente a Sydney.
Allora, partiamo magari da
dove, di dove sei? Di dove sei? L'avremmo capito, però diccelo anche tu, dove sei nato?
Sassari.
Sì. Nord, vero?
Nord,
la parte nord. Nord-est. È vero che a Sassari si parla anche il catalano?
Alghero,
lì vicino però.
Vabbè, sono 20 minuti.
Ah, 20 minuti, sì. Comunque. A Sassari no, Alghero sì, però.
Alghero.
Ah, dove vivi ora?
DY.
DY, per chi non lo sapesse, North Sydney. Dunque sei in mezzo ai brasiliani. Perché i brasiliani. Sì, anche parecchi italiani lassù.
Sì. No,
c'è una bella comunità
sì,
sarda là.
Sì? Beh, c'è vicino il ristorantino. Doc.
Ah, ecco. Sì, io quando sono arrivato lì eravamo forse più di 20 solo di Sassari.
Non ci posso credere. Sì, 20. Sì, 20.
Sì, assolutamente.
C'è un caro amico che è arrivato lì 8 anni fa.
Ok.
E ha iniziato questa piccola comunità.
Che bello.
Ha iniziato a portare gente.
Importare sassaresi.
C'è una piccola comunità. Sì, bellissima sì, sta cosa. Una piccola comunità di sassaresi.
Sì.
Di sardi, di sassaresi proprio
sì.
A DY.
Sì.
Poi capita che molti di loro magari si conoscono. Che magari.
Già quando si conoscevano.
Arrivati qua e sono conosciuti qua, essendo poi della stessa città.
Sì, molti sì.
Che bello. Bellissima questa cosa. Comunque a 16.000 km di distanza fa la differenza,
Molto. E quello che conta molto qua è avere le giuste informazioni quando vieni, quindi avere persone dalla tua città ti danno
sicuramente una marcia
in più. Assolutamente sì.
E di cosa ti occupi adesso?
Io lavoro come project manager in una ditta di ponteggi, soluzioni ingegneristiche, sì.
Allora, questo a dimostrazione che con lo student visa non si lavora solo esclusivamente in hospitality. Eccola qua la dimostrazione.
No. Ma serve molta esperienza.
È normale. Giustamente non ti puoi improvvisare in quello che fai, no? Perché se ponteggi, immagino sia abbastanza anche delicata.
Sì, assolutamente sì. Cioè, l'hospitality è sempre il più facile quando arriviamo qua, perché per un italiano avere esperienza in cucina è la prima cosa, solitamente. Quindi arrivare qua, se non sei abbastanza motivato, abbastanza sicuro di te, ristorante è
la prima scelta, certo, la prima scelta è anche la più semplice.
È la più semplice.
Ma facevi già quel lavoro anche in Italia? Cioè, sì. Questo è il tipo di percorso che avevi scelto anche quando sei venuto qua?
Sì, io non sono mai stato un buon studente, quindi mio padre faceva ponteggi quando io avevo 18 anni e quella era
la strada,
l'unica
segnata,
soluzione.
Diciamo,
sì, è bastato perdere un anno a scuola e mi sono ritrovato punito in una centrale elettrica.
Ah, così va. Tipo relegato alla centrale elettrica. Vai in cantiere.
Però 12 anni dopo, diciamo,
ha portato i suoi
sta
frutti.
Pagando, sì,
sta
sì,
ripagando.
Sì, sì, molto più di un'università, probabilmente.
Avendo comunque Mare la possibilità di lavorare anche in Sardegna, quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a venire qua?
Ah, salari bassi, condizioni di lavoro non ideali per il tipo di lavoro che stavo facendo. Comunque, molta professionalità, abbiamo tantissima esperienza nel mondo del lavoro in Italia, però le condizioni non sono...
Non è valutata bene?
No, assolutamente.
Quanto è lo stipendio medio in Italia per quello
io
che fai?
Io prendevo 1.100 euro per mese.
Veramente?
Sì, 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 sì. E non avevo indennità di rischio, non avevo niente.
Niente, niente. Nulla. Qua immagino la situazione economica sia sicuramente differente.
Sì, circa quattro volte tanto quello ecco, che prendevo là con... Questo da quando ho iniziato a fare il lavoro qua. Io ho iniziato come manovale nella ditta per cui lavoro, tramite un'agenzia di prestanza di manodopera. Qui si chiamano Labor Hire Agency. E ci ho messo forse 3 mesi per far capire alla ditta che per loro era meglio tenermi con loro.
E anche un tempo relativamente breve di introduzione.
Sì,
cioè.
Sì, 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 io... Ho avuto la fortuna con loro, stavano facendo un lavoro all'Opera House. E l'agenzia per cui stavo lavorando, per tenermi con loro, mi ha mandato là per motivarmi, perché comunque stavo cercando qualcosa di molto più solido. E ho avuto fortuna che la ditta che stava facendo quel lavoro era una delle più grosse a Sydney, quindi... Una volta che ho iniziato sono stato 3 mesi con l'agenzia e appena ho finito l'accordo che avevo con l'agenzia di stare un mese intero dentro l'Opera House con loro, sono passato direttamente con la ditta madre e da lì...
E da lì sei, hai cominciato a fare il tuo piano di carriera, stai esatto. cominciando, che è molto molto bello, congratulazioni veramente. Esatto.
E poi lo stai anche integrando con il percorso di studi che stai frequentando.
Sì, ho
momento.
Scelto il percorso di studi solo perché... Solo dopo essermi seduto col capo e aver pianificato quello che poteva essere il mio futuro. Io non ero per niente intenzionato a rimanere qua con uno student visa inizialmente.
Certo.
Volevo provare lo sponsor quando sono arrivato qua. Nei primi 2 anni ho realizzato che la mia esperienza in Italia non era utile per avere sponsor nel mio settore. Quindi mi sono dovuto sedere col capo e dire
e programmare un qualcosa.
Lo student non era nei miei piani, quindi certo. se dovevo andare a applicare per uno student dovevano darmi garanzia che mi avrebbero accompagnato a una permanent residence in qualunque modo potesse, perché allora non avevamo nessuna...
È stato difficile trovare la strada?
Sì. È stato difficile trovare una figura della lista che potesse tenermi
in ballo
con il lavoro che stavo facendo e darmi modo di figurare come...
Alla fine che corso avete scelto dunque? Su cosa si è...
Io sto facendo un corso di Civil Construction Design.
Ah ok, interessantissimo anche, bello, tipo una sorta d'architetto, no? No, più che...
È un mix, diciamo, un mix. Tra un po' tutto, sì. Okay. Più construction design, c'è anche una buona parte di ingegneria.
Sì, e io penso che si possa equiparare al geometra.
Ah, perfetto, tipo surveyor, qua chiama surveyor, però è più è una cosa più avanzata.
È un affiancamento agli ingegneri, perché comunque l'ingegnere costa tanto a livello di tempo, quindi avere un ingegnere che produce disegni da zero è una perdita di soldi e di tempo esagerata per una ditta. Quindi c'è questa figura, si chiama draft person, e aiuta l'ingegnere nel...
Quello che fa il lavoro sporco praticamente.
Praticamente sì, però alla fine dei conti se guardi un po' più a fondo deve avere molte conoscenze.
Certo, ovvio.
Non ha senso avere una persona che inizia un progetto e poi l'ingegnere deve ripartire da zero, quindi devi avere le conoscenze.
Le stesse
minime.
Conoscenze che ha l'ingegnere, però è più un lavoro manuale, diciamo, di costruzione sì. del progetto stesso.
Sì, però non firmi il progetto.
E non il progetto alla fine viene firmato esatto. poi dall'ingegnere. Okay.
Però è una figura che in Australia
è sicuramente importantissima.
È importantissima.
Immagino i soldi che fanno risparmiare in questo modo le ditte.
Sì, sì, sì. Perché con un ingegnere e 4 drafter puoi mandare avanti un... un intero ufficio senza
interessante
problemi. Molto molto interessante. Infatti chi magari c'è qualcuno interessato che volete altre informazioni scriveteci.
Stressate
perché...
a Stefano è una cosa, questa magari è più una curiosità personale. In Italia c'è questo tipo di figura o il geometra paradossalmente è quello che fa questo tipo di lavoro?
Da quello difficile. Che so, il geometra è molto più a sbrigare documenti in Italia, cioè quello,
la parte
che, è quello che si fa la fila al catasto, capito?
Okay. Okay.
Più che disegnare, più che...
Più l'architetto da noi lo fa.
Probabilmente sì, 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 ma il problema in Italia è che sono tutte caste chiuse, no?
Certo.
L'architetto c'ha i suoi lavori, c'ha i suoi costruttori, c'ha, non è un mercato aperto come può essere qua. Qua ci sono interi uffici che lavorano con team di drafter
ovunque,
ogni giorno, tutto
diversi
il giorno.
E comunque sia, non sì. È una cosa, vado solo dal mio di fiducia,
esatto.
E mi creo il giro mio, esatto. Personalizzato.
Esatto.
È più aperta anche a nuove persone, magari trovano anche degli ottimi drafter, sono fuori dal loro giro e sono ben piacevole per loro prenderne altri, questo
esatto,
intendi, okay.
Esatto, esatto, anche perché qua c'è molto la mentalità del formare le persone, cosa che in Italia quasi non esiste.
Okay.
Qua sono molto disposti a... Penso sia la logica prendere una persona che è come un foglio bianco e tu gli dai l'impostazione, tu gli dai la direzione che vuoi.
Investire sulla formazione,
esatto,
dici.
Esatto, esatto.
Cioè, bello, interessante sapere che in questo mondo, in questa parte, diciamo, lavorativa, sì, investono ancora
assolutamente
in formazione.
Tantissimo, tantissimo. E le paghe per un draft person sono... del tutto
eccellenti, da come sorride si capisce che ci sono un bel po' di zeri.
Lo vedrete nel video, ma sta sorridendo. No, è interessante anche sapere che ci sono questi tipi di figure dove vengono investiti comunque soldi anche dalla parte della ditta per la formazione professionale. In Italia credo che sia più un avanzamento di carriera relativo solo alla persona. Qui invece, essendo un settore, quello delle construction o comunque il comparto dell'ingegneria comunque in forte crescita, probabilmente anche le ditte vanno a ricercare quelle che sono figure professionali che non sono strettamente presenti nel mercato australiano, nel
certo,
lavoro australiano.
Ovvio.
Sì.
Quindi ci sono tanti ingegneri, tante richieste di ingegneri che vengono dall'estero, cioè abbiamo anche conoscenze personali relative a questo, e Stefano comunque uno di quei casi.
Sì, e comunque solitamente le figure molto specializzate come ingegneri, architetti hanno molte più difficoltà qua, perché qua non hanno carenza di persone educate, di persone che hanno studiato, hanno carenza di persone che conoscono il pratico del lavoro. Questo è dove io mi sono inserito in un vuoto che è nel pratico del lavoro.
È interessante questa cosa, perché molte persone magari in Italia potrebbero pensarla di dire ok, magari c'è spazio produttivo anche per me, è cosa interessante, perché
sì.
Ovviamente in Italia c'è un altissimo livello di praticità in questa
sì,
tipologia
sì,
di lavori
sì,
e
sì,
magari
sì.
Appunto viene sprecato spesso e volentieri nell'inseguire quella che è le prassi burocratiche, come dicevi, le file al catasto
sì, esatto.
E quant'altro, quando magari sono fior fior di professionisti e sanno fare bene molto il lavoro
esatto.
Di manuale di disegno.
Esatto, ma anche non solo in disegno, in cantiere, le maestranze che abbiamo in Italia in cantiere, nelle construction, è qualcosa che qua non esiste. Qua nei ponteggi, per esempio, qua prendi 3 ticket, il giorno dopo sei ponteggiatore. Non c'è nessun vincolo, devi lavorare minimo 3 anni, devi... No, qua puoi prendere 3 ticket in 3 settimane e tu sei un ponteggiatore.
Da una parte è bellissimo tutto ciò, ma dall'altra è un po' rischioso mettere in mano un ponteggio a una persona che ha preso 3 ticket, magari con 3
esatto,
corsi da un giorno.
Esatto.
Cioè, sembra veramente un po'.
È un paradosso.
Un paradosso. Ci vorrebbe un periodo di affiancamento, magari con chi. Non esiste tutto ciò.
Non esiste, no.
Cioè, io domani vado a fare il patentino del muletto in un giorno e tu sei un mulettista, magari dentro una. Poi sta l'azienda e qui ti assumono.
Assolutamente.
Così.
Anche se l'unico muletto che hai visto è quello del corso, qua sei...
Diciamo, la croce d'elisa dell'Australia, diciamo,
stata la mia fortuna.
La tua fortuna era perché tu avevi le competenze poi.
Alla fine sì, alla fine mi sono dimostrato molto più competente di persone che lavoravano nella ditta già da molti anni. Quindi mi ha dato una marcia in più il fatto che quello che ho imparato in Italia qua non esiste. Non esiste, non c'è una figura che ti prende, ti
segue
guida,
passo passo,
ti insegna i trucchi del mestiere, ti insegna le... Non esiste qua.
proprio per legarmi a questo, adesso ti faccio la domanda da $100,000. Vedendo il tuo futuro, torneresti in Italia?
No.
Questo è partito proprio. No!
No.
Assolutamente?
No.
Manco.
No, non ci sono condizioni. Cioè, la situazione è la stessa che ho lasciato ad oggi.
Nemmeno per un discorso di, cosa ne so, mancanza di affetti.
No.
Noi da isolani magari parliamo della mancanza, della saudagi, della Sardegna.
Però lui. In Sardegna si dice casa è dove mangi.
È vero, però.
Quindi, sai, sì. Ti manca tutto perché ti manca tutto. La famiglia non
le è. Se Adas ti manca un po' più porcello. Sì, sì. Al di là di quello le radici mancano, normale. Poi voi. I sardi siete molto radicati al territorio, dunque non ti dico che è strano sentire una persona dire no, non torno più, però lo capisco da una parte, giustamente anche tu dici casa è dove mangi.
Esatto, io sono stato in Sardegna per la maggior parte della mia vita e a parte belle spiagge non è che mi abbia dato grosse soddisfazioni.
Già poi se il territorio non ti dà il sostentamento,
esatto,
non
mai. Questo è quello che ho sempre pensato. Poi la mia famiglia è sempre stata molto girovaga, diciamo, e quindi son sempre cresciuto con la mentalità del
andare girare in giro,
libertà di movimento. Sì. Poi penso che la Sardegna sia fantastica, che sia il più bel posto al mondo, però.
Però qual è? Ci cioè, sarà stato un ostacolo? L'ostacolo più grande che hai affrontato per venire in Australia? Tu l'hai messa molto semplice perché ovviamente sei abituato. C'è stato un qualcosa? Quello è stato difficile. Quello no. Quello ho dovuto soffrire un pochino.
Non per venire qua. Decidere di venire qua è stato abbastanza facile. Quello che è stato difficile è stato il primo anno qua. Che mi sono dovuto tenere molto motivato con le farm, con le difficoltà della lingua, con tutte queste cose. Però lasciare l'Italia per me.
L'allontanarsi non ti ha dato difficoltà.
No.
Ti manca qualcosa?
Sono stato molto motivato.
Che cosa ti manca dell'Italia?
La famiglia. No.
Cibo trovi tutto, nel senso.
Sì,
dunque
esatto,
quello.
Sì.
Trova tutto ormai qua.
Più o meno sì.
L'unica cosa è la famiglia.
Sì. Che però, ti ripeto, io sono anche fortunato, i miei genitori sono molto giovani, quindi non ho grosse preoccupazioni. Però averli qua sarebbe bello. Ma.
Dunque, c'è un piatto tipico della cucina italiana? Questa è una domanda doppia. Un piatto tipico di casa che ti manca e uno della cucina qua locale della quale non potresti più fare a meno.
Occhio per la cucina locale.
Occhio per la cucina locale, perché qui
la scelta è vasta.
È molto vasta. Puoi andare anche sull'etnico.
Il pad thai è locale. No?
Il pad thai, perché in Italia è difficile trovare.
È vero.
È difficile trovare i thailandesi in Italia.
Sai che stavo controllando, non c'è un ristorante thailandese in tutta la Sardegna.
No, vedi, no. Potrebbe essere una nuova idea di business. Il pad thai a Cagliari, perfetto.
Il pad thai a patada,
servito col coltello.
A stasera abbiamo un giapponese che fa fiori di zucca, non so neanche se ce li hanno in Giappone.
No, non penso nemmeno io. Dall'Italia che piatto ti manca?
Sardegna abbiamo tante particolari.
Ce n'è uno?
No,
ce n'è uno.
Quello che manca molto dell'Italia è la facilità con cui
reperisci il cibo.
Esatto. Cioè anche solo mangiare una mozzarella per cena è una cosa che qua non puoi fare.
Ovvio. Ovvio, quello sì, quello è vero. È più difficile, devi andare in negozi specializzati.
Sì, sono tante piccole cose. Ma poi Sardegna, ti ripeto, il porcetto è
il
main dish, no?
Vincenzo ce l'ha con la domanda del caffè.
Vuole sapere
qual è, dove è il caffè più buono che hai bevuto qua.
Che lo tracciamo, lo metteremo nei commenti, almeno. Se ce l'hai uno vicino casa è buono sapersi per le persone che abitano dintorni. L'espresso, io parlo di espresso.
Mi debba ricordare.
Però di anche quello che ha detto prima fuori onda.
Sì, che non c'è niente che mi abbia esaltato assolutamente.
Per ora non nominiamo niente.
Non niente. Vabbè,
noi dobbiamo anche spezzare una lancia. Abbiamo comprato una moka la settimana scorsa.
Quello sì, perché abbiamo ovviato al problema dei caffè.
Ah sì, cioè, questa è una.
Però
facciamo il caffè in ufficio.
Al bar ancora non hai trovato un caffè che è di buon gusto.
No, tanti veleni, ma non niente che mi abbia fatto dire ah.
Da quanti anni sei qua?
è il mio quarto anno questo.
Dunque, stai cominciando a radicarti nella nuova realtà, sì, oppure sì, ti senti ancora fiero italiano con bandiera sulla spalla?
No, per me è molto facile perché lavoro con solo australiani e
dunque già stai entrando in questa mentalità poliglotta.
Sono l'unico italiano a scuola anche per fortuna,
che bello, vedi?
Fortuna, dai, adesso.
No, no, pensate, magari perché è multiculturale, lui magari prediligi ambienti multiculturali.
No, quello che io prediligo è lo studio della lingua. Questa penso sia l'unica cosa che dovrebbe interessare a chi viene.
Dove li
qua
fanno gli studenti così, Gigi? Dove li, dove li fanno?
Poi il corso
dove li creano?
Il corso del
c'è una fabbrica.
Il corso del TEF comunque anche un mix tra i domestic e international.
Certo, quindi, dunque trovi spazio per tutti.
Riescono anche comunque a creare buon livello di integrazione.
Così sì, facendo riesci anche a entrare anche, ecco, in contatto con locali australiani.
L'integrazione è molto importante. Poi magari leghiamo pure a uno dei topic forse più tosti.
Certo che vale la pena, come, perché magari uno l'ha subito o meno.
Boh. Adesso parliamo giusto velocemente magari del razzismo. Se ti è mai capitato, hai mai avuto il sentore che ci sia stata una sorta di, non lo so, discriminazione per il fatto che fossi italiano o che venissi da un altro paese o che comunque non fossi australiano?
No, la verità no. Construction è un campo molto particolare perché comunque i sindacati sono molto forti, hanno molto potere.
Le union, vero, si chiamano,
sì,
le union.
Sì, e nonostante questo, a parte ho avuto un piccolo caso con un collega, ma poi una volta che dimostri le competenze, dimostri comunque di sapere di cosa stai parlando, non hanno molti argomenti a cui attaccarsi, no? Il razzismo, se è fine a se stesso, non è mai...
Magari quello un po' più sul lavoro, penso tipo una sindrome del tall poppy flower, come c'è un po' nei paesi anglosassoni, Australia e Nuova Zelanda in particolare, la paura, spesso e volentieri, in ambiente lavorativo, di essere sorpassati in competenze dai colleghi di lavoro, e magari si tende un pochino ad isolare la persona oppure a denigrarla sul lavoro, però questo per quanto riguarda il fatto del temerla, è più quando si teme la persona che o aumenterà poi il mio lavoro, nel senso ho vicino Gigi che è molto competente in materia, abbiamo un livello, tutto il resto dell'agenzia abbastanza basso, tendiamo a tenerlo basso affinché poi non aumentino nemmeno le nostre duties sulle nostre spalle, e magari cerchiamo di isolare Luigi e di denigrarlo. Magari sul posto di lavoro è più quella che hai vissuto, potrebbe essere una cosa relegata a questo.
Sì. Allora, io quello che penso in Australia, penso che il razzismo sia concentrato sui gruppi di immigrati che arrivano qua e fanno tabula rasa di quello che è il mercato del lavoro. Ci sono vari settori, micro settori dove Cina, India, questi tipi di posti portano persone che non hanno competenze e saturano completamente il mercato del lavoro.
Bassi i prezzi, costi più bassi e bassi anche la qualità.
Esatto, lì è dove si concentra il razzismo australiano. Per i singoli, quando un singolo dimostra competenze e dimostri loro che stai solo cercando di migliorare il metodo del lavoro, io non ho mai avuto nessun problema. Sono aperte.
Questa bellissima testimonianza è veramente molto molto interessante. Vedi, la prima volta che la sento.
Sinceramente trovo molto più razzista lavorare per un datore di lavoro italiano e prendere il 30% in meno di quello che il mercato dà.
Parte la ola.
Parte l'applauso, per forza, sì, parte. Sì, questo. Sì.
E ce n'è tanti casi così. Ce n'è tanti.
Magari lì, piuttosto che parlare, sai, il termine razzismo può essere anche molto forte. C'è una sorta di piccola discriminazione, poi ripeto, i casi sono tanti, ognuno diciamo porta la propria di esperienza, quindi sai, fortunatamente Stefano magari non ha mai avuto episodi del genere, uno che magari è stato soltanto bistrattato per il fatto di essere italiano o francese o cinese. Diciamo, ci vuole tanto, bisogna metterci tanto di se stessi, un po' di pazienza, perché comunque l'integrazione è difficile.
Molto difficile.
Abbiamo scelto, tra virgolette, noi di venire in questo paese. e quindi serve un po' di spirito di adattamento, tra virgolette.
Certo. Sì, è lavorare sulla lingua. Questo.
Grazie, puoi ripeterlo? Puoi ripeterlo?
Fai partire l'altro.
Puoi ripeterlo, facciamo partire
l'altro. Lavorare sulla lingua.
Grazie, grazie, grazie. È il primo consiglio che diamo a tutti.
Cosa, io, se devo essere onesto, appena sono arrivato qua, dopo 10 giorni in Australia, sono partito per le farm, sono arrivato in South Australia e lì ho sentito il razzismo. Però il mio inglese era zero. Quindi non era un razzismo verso il mio essere straniero, era un razzismo verso, contro il fatto che mi parlavano e non capivo.
Stessa cosa, ho avuto la stessa
quindi,
esperienza.
Esatto, cioè, quindi bisogna sempre chiedersi perché si viene discriminati. Perché se io vengo in un paese, la priorità deve essere il poter comunicare con le persone. Se non comunichi con le persone, non sei utile per
giustamente
persone.
È il paese che ti ospita e sì, la logica dice devi apprendere tu la lingua del paese che ti sta ospitando.
Assolutamente sì. E nelle farm sono cose che creano molti problemi per gli australiani, perché avere persone che lavorano nel tuo campo, che non seguono gli ordini, non seguono le direttive, non...
Perché non le hanno capite, no? Perché nemmeno non le hanno capite. È ancora più frustrante, perché esatto, magari le sanno realmente anche fare, esatto, e poi le seguono in maniera anche diversa.
Esattamente, esattamente.
Dunque, già hai risposto paradossalmente alla domanda che abbiamo fatto sul fatto cosa ti è tornato utile della cultura, formazione italiana, l'esperienza all'estero, è stata quella della praticità, no? Del fatto di saper mettere in pratica le alte competenze che ti hanno aiutato nel tuo lavoro. Questa domanda è un po' particolare. Guardandola da fuori, al netto di affetti e nostalgie, famiglie e tutto, cosa cambieresti dell'Italia?
Abbiamo mezz'ora? Per stare veloci, eh?
Immagino sono parecchie le cose, però sai, concentrati su alcune cose importanti che tu reputi di vitale importanza per il cambiamento.
Tre cose veloci.
Sì, le condizioni del lavoro, quindi i salari, quindi le condizioni in cui le persone...
Che tra l'altro è il più basso d'Europa, il salario minimo.
Sì, 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 e abbiamo le competenze più alte d'Europa, quindi non c'è proprio relazione con...
Non senso, assurdo. Questo.
Sì, 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 sì. Cos'altro? Non saprei. Politica in genere, ce n'è tante da cambiare.
La politica, dici, la politica cosa? Della politica? La vicinanza magari con le cittadini, non so.
Non si fanno politiche a livello sociale.
Ah, politiche sociali intendi, ok.
A livello, sì, non c'è niente che migliori la qualità della vita delle persone. Non c'è niente che stoppi i giovani ad andarsene. Non c'è niente che... Non c'è niente che motivi neanche i non giovani a restare. Ad
dunque, le possiamo riassumere in questi tre: le politiche sul lavoro, le sì, politiche sociali e gli incentivi a rimanere.
A rimanere, sì, sì, sì. Perché tutte le persone che vengono qua e fanno carriera qua sono tutte occasioni mancate per...
Stamattina poi al telegiornale stavo ascoltando, per la prima volta l'Italia registra una diminuzione degli abitanti. Oltre che le nascite non riescono a equiparare i morti in Italia e diciamo a rimpiazzare le generazioni, ci stanno pensando, a parte gli extracomunitari che sono un terzo delle nuove nascite in Italia, però abbiamo perso tipo 100.000 persone dall'anno scorso.
Sono
cominciati a essere brutti perché gli espatriati sono tantissimi.
È una tendenza che sta andando avanti dagli ultimi 10 anni.
Eh sì, sì, e non credo si fermerà nei prossimi anni. Penso che almeno altri esodi ci saranno, quelli sì.
Vedremo,
sì, vedremo, staremo a vedere. Mi auguro di no, mi auguro che dovessimo. Torneremo tutti in patria felici e contenti, perché le condizioni saranno sicuramente
in
migliori.
Tempo per morire.
Ecco. Dice, non la vede Stefano non la vede così rosea.
Stavamo già parlando di comprare la barchetta per stare a pensionati in Italia, in Sardegna.
Da pensionato va di Dio. No, cioè un
lusso, con la pensione australiana lì.
La birretta.
Lì peschi, birra e stai a posto. Altra domanda, Gigi?
Io direi che siamo più che soddisfatti.
Sì, sì, ci ha fatto un bel quadro della situazione. Veramente grazie Stefano di aver partecipato. Appuntamento alla prossima settimana. Abbiamo un altro personaggio.
Abbiamo
un personaggio. Non ti, annuncio nulla.
Teniamo segreto.
Sì, sì, anche questo alta professionalità. Parliamo di management. Dunque, una personcina ad hoc, universitario. Non vi svelo nulla. Non vi svelo, sì, sarà la prossima settimana. Grazie mille ancora, grazie Gigi.
Stefano. Grazie a voi.
Grazie, sì, veramente ti auguro buona giornata e in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti futuri.
Altrettanto, ciao.
Grazie, ciao a tutti.